Buongiorno, buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Come sentite, siamo anche oggi dal vivo, Sala delle Colonne, Ca' Giustinianna, alla Biennale di Venezia per l'ultima lezione di musica di questo ciclo dedicato alla musica assoluta. Ma prima di tutto vi ricordo che proprio oggi ricorrono i 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica italiana. Siamo noi con le lezioni di musica che in diretta apriamo questa giornata di celebrazioni radiofoniche. L'evento principale sarà alle 17, quindi esattamente all'ora in cui si svolse la prima trasmissione italiana, ci sarà l'esecuzione del brano che fu presentato all'epoca, il quartetto in La maggiore, opera 2 numero 1 di Haydn. Sono altri eventi musicali, in serata c'è un evento teatrale da Bolzano, ma per celebrare questa giornata dedicata appunto alla prima trasmissione radiofonica abbiamo noi l'impegnativo compito di aprire il sipario, e devo dire è un onore che sentiamo con forza, anche perché oggettivamente la radio, le trasmissioni radiofoniche si sono aperte con una trasmissione musicale. Ovviamente la radio è per definizione il medium specifico della musica, specifico del suono, e quindi è la musica che apre questa giornata, e non potevamo scegliere un musicista più adatto di quello di cui parliamo oggi, che è Igor Stravinsky. Perché Stravinsky? Beh, devo dire che tutti questi anni di lezioni fatte qui alla Biennale ho sempre avuto voglia di inserire Stravinsky. Stravinsky è un musicista che ha avuto un rapporto privilegiato con la città di Venezia. A Venezia Stravinsky ha ottenuto alcuni dei maggiori successi della carriera. Nel 1951 al Teatro della Fenice viene eseguita la sua grande opera Rake's Progress. Nel 1958 viene eseguita una composizione sacra importantissima alla Scuola di San Rocco, alla Scuola Grande, che sono i Treni, Lamentazioni del profeta Geremia. Ma probabilmente la composizione di cui parliamo oggi è la più importante di questo rapporto privilegiato di Stravinsky con Venezia. Parliamo del Canticum Sacrum. Il titolo completo è Canticum Sacrum ad Honorem Sancti Marci Nominis, è un cantico dedicato a San Marco e quindi dedicato proprio specificamente alla città di Venezia. Stravinsky amava talmente tanto questa città che decise addirittura di farsi seppellire. La tomba di Stravinsky è a San Michele, è una visita commovente. Tra l'altro vicino a lui c'è anche Diaghilev, il grande impresario. Ora, il Canticum Sacrum è un pezzo unico nella carriera di Stravinsky, anche perché è il primo pezzo nel quale esplode letteralmente il nuovo interesse di Stravinsky verso il serialismo, verso la musica seriale, verso quella che comunemente si chiama la dodecafonia. Siamo non a caso negli anni 50, ieri abbiamo parlato a proposito di Messiaen, di questo interesse verso l'ordine, questo interesse verso le strutture estremamente ordinate che molti musicisti e più in generale artisti sentono il bisogno di affrontare e di esplorare negli anni del dopoguerra. Succede lo stesso con Stravinsky. Il Rake's Progress che vi ho citato nel 51 è praticamente l'ultima composizione, fra virgolette, neoclassica di Stravinsky. Poi Stravinsky comincia un periodo di esplorazioni e il Canticum Sacrum è in qualche modo un punto di svolta letteralmente nella carriera di Stravinsky. Ora, sembra strano che in un ciclo dedicato alla musica assoluta prendiamo in esame un pezzo di musica sacra e di musica vocale, ma in realtà, se parliamo di musica assoluta, di musica che basta a se stessa, di musica speculativa, il nome di Stravinsky è uno dei primi che ci viene in mente. Volevo leggervi una dichiarazione di Stravinsky molto importante che lui scrive nel 1923. Sentite cosa dice Stravinsky. Dice: ritengo in generale che la musica sia capace soltanto di risolvere problemi musicali, e nient'altro, né di genere letterario né di genere pittoresco, può avere nella musica un reale interesse. Beh, questa è esattamente la poetica della musica assoluta, e come vedremo anche dedicandosi a un testo sacro, anche mettendo in musica parole, mettendo in musica un testo verbale, in realtà la musica di Stravinsky resta sempre musica assoluta, musica pura, musica che parla di se stessa, musica costruita sulle forme, sui volumi, costruita su questa straordinaria, meravigliosa razionalità. Il Canticum Sacrum ha una struttura simmetrica, ma si apre con una dedica, una dedicatio, e la dedica è proprio la dedica alla città di Venezia. Il testo dice, dedicatio, Urbi Venezie, in laude sancti sui presidis, beati marci apostoli. E naturalmente il Canticum Sacrum fu eseguito per la prima volta, era il 13 settembre 1956, proprio nella Basilica di San Marco, nell'ambito di questo festival, che all'epoca si chiamava Festival Internazionale di Musica Contemporanea. Cominciamo quindi a sentire la dedica, il portale di apertura di questa meravigliosa composizione. Eccola. L'atmosfera è un'atmosfera evidentemente arcaica. Ricorda un grande capolavoro che Stravinsky aveva scritto qualche anno prima, che è La Messa. E addirittura Stravinsky si rifà qui abbastanza esplicitamente alla musica del Trecento. È interessante confrontare questo ascolto con Guillaume de Machaut, di cui abbiamo parlato nella prima puntata di questo ciclo. La settimana scorsa, forse ricorderete, potete riascoltare la puntata, naturalmente c'era un pezzo di Machaut che finiva con questo tritono, il diabolus. Sentite il finale di questo piccolo pezzo di Stravinsky. Quindi evidentemente questo è uno stilema trecentesco. Stravinsky apre il portale del Canticum Sacrum con questa atmosfera arcaica. Avete sentito immediatamente intanto la estrema economia sonora. Solo tre tromboni e le due voci soliste, due voci maschili, tenore e baritono. E poi questa atmosfera spoglia, scabra. La musica di Stravinsky sempre, ma in particolare la musica degli anni 50 di Stravinsky, sembra sempre, come dire, scolpita nella pietra, di una essenzialità impressionante, incredibile. E poi comincia il percorso del Canticum Sacrum. Vi dicevo, il Canticum è costruito come un'architettura simmetrica. Secondo alcuni questa architettura simmetrica in cinque parti sarebbe simbolicamente una rappresentazione delle cinque cupole di San Marco, anche se in realtà le proporzioni del brano non hanno nulla a che vedere con l'architettura di San Marco. E in che modo Stravinsky apre e chiude questa simmetria? Bene, il testo del primo e dell'ultimo pezzo, dopo la dedicatio, è un testo tratto naturalmente dal Vangelo secondo Marco, ed è il testo che racconta l'invito di Gesù a predicare la parola di Dio nel mondo, a predicare il Vangelo. Il primo testo è e Gesù gli disse andate per il mondo e predicate la parola di Dio ad ogni creatura. L'ultimo pezzo del Canticum Sacrum è ed essi andarono per il mondo e predicarono. Quindi il Canticum Sacrum si inscrive nella predicazione evangelica, evidentemente. Qual è l'idea di Stravinsky? Come si può rendere questa continuità? Perché in mezzo ci sono altri tre pezzi più complessi, più articolati. Bene, Stravinsky ragiona e lavora su una strategia compositiva di cui, guarda caso, la settimana scorsa abbiamo parlato in abbondanza, l'idea del palindromo musicale, del retrogrado. Il primo pezzo, andate e predicate, ha una precisa costruzione che tra l'altro è a sua volta una costruzione simmetrica. Sono tre pannelli intercalati da due identici interventi dell'organo. L'ultimo pezzo è esattamente speculare, sono le stesse note del primo ma capovolte. Quindi per capirci, il primo pezzo è Untes in Mundum, ma comincia con questo caratteristico accordo stravinskiano. Sono due tonalità sovrapposte. Si bemolle al basso e si minore invece nel registro medio-acuto, una caratteristica di tutto lo stile stravinskiano. Due accordi distanti fra loro che si sovrappongono, pensate a Petrusca. Questa caratteristica specifica, la cosiddetta bitonalità, Stravinsky la esplora per tutta la carriera. Qui siamo nella cosiddetta fase seriale, non tutti i pezzi del Canticum Sacrum sono decafonici, solo i tre centrali, ma comunque anche qui Stravinsky utilizza ancora questa tecnica di sovrapporre due accordi in due tonalità diverse. L'effetto naturalmente non è tonale, ma sentite cosa cantano le voci. Le voci cantano alla fine dell'ultimo movimento, e l'accordo conclusivo del primo movimento è un accordo molto singolare e molto stravinskiano. Questo sarà l'accordo iniziale dell'ultimo movimento. Il primo e l'ultimo movimento si specchiano letteralmente l'uno nell'altro, e abbiamo parlato di questa tecnica, la tecnica del retrogrado o del palindromo, a proposito di Guillaume de Machaut, Ma fin est mon commencement, e a proposito di Bach, il primo canone dei 14 di cui abbiamo parlato nella puntata di domenica scorsa è esattamente il tema di otto note e il suo retrogrado sovrapposti. In questo caso Stravinsky non sovrappone i materiali, ma li mette agli due estremi della composizione. Sentiamo intanto l'invito, l'esortazione di Gesù agli apostoli di andare e predicare il Vangelo. Ecco l'accordo normale. Dell'organo. Sono anche un fagotto e un controfagotto questi suoni gravi. Primo pannello del Canticum Sacrum. Beh, da una parte sentite quello che vi accennavo, questa musica che sembra scolpita nella pietra, di una essenzialità assoluta, di una nettezza fonica, timbrica, impressionante. E poi questa costruzione a pannelli, a blocchi, nettissima, con l'organo che a mo' di rondò quasi, ma in maniera imperturbabile, anche questo veramente pietrificato, scandisce i tre pannelli della composizione. Sentiamo adesso il finale, l'ultimo pezzo. Avete sentito queste ultime note del coro? E ovviamente le prime note saranno esattamente il retrogrado, il rovescio di questa conclusione. Beh, sentiamo direttamente l'ultimo movimento del Canticum Sacrum.
Thank you.
organo, che ovviamente comincia dall'ultima nota. Finisce con l'accordo bitonale, avete sentito chiaramente. Ora, questa costruzione a pannelli evidentemente non è solo congeniale al tipo di pensiero musicale formale di Stravinsky, che costruisce spessissimo le sue composizioni in questo modo, alternando, giustapponendo materiali molto differenziati fra loro, ma ovviamente costituisce anche in qualche modo un omaggio alla grande tradizione veneziana. Il pezzo viene eseguito a San Marco, è scritto per lo spazio della Basilica di San Marco e di conseguenza abbiamo parlato spesso nelle lezioni degli anni scorsi che potete recuperare facilmente in podcast, abbiamo parlato dei Salmi spezzati di Willert, abbiamo parlato della musica di Andrea Giovanni Gabrieli, abbiamo parlato di Monteverdi, della musica scritta per la Basilica di San Marco, e la musica scritta per la Basilica di San Marco molto spesso aveva questa costruzione a blocchi, anche perché la Basilica aveva notoriamente due organi e quindi molto spesso le musiche scritte per San Marco avevano questa costruzione antifonale, sfruttavano lo spazio architettonico come un elemento fondante della composizione musicale. Ovviamente un compositore che scrive un brano per San Marco sfrutta la stessa possibilità, quindi sentire questa musica in una resa stereofonica come stiamo facendo in realtà è un incredibile impoverimento. Bisogna provare a immaginarla nello spazio della Basilica con il 74enne Stravinsky che la dirige con questa austerità del gesto anche che ci è stata descritta più volte. E poi ci sono i tre pannelli centrali, i tre movimenti centrali simmetrici a loro volta, perché il terzo movimento, ossia il secondo se non consideriamo la dedica, è per tenore solo, il Surge Aquilo, il quarto movimento è per baritono e coro e il movimento centrale, il più ampio, è con baritono, tenore e coro, quindi è l'unico in cui sentiamo tutte le forze a disposizione e questo movimento è a sua volta tripartito, è dedicato alle tre virtù, fede, speranza e carità, che qui vengono curiosamente presentate, guarda caso, in ordine inverso, caritas, spes e fides. E questi tre movimenti centrali del Canticum Sacrum sono i movimenti in cui Stravinsky usa il linguaggio dodecafonico, il linguaggio seriale. Parte da una serie di 12 suoni, non posso purtroppo approfondire il discorso del che cos'è la dodecafonia e lo stile, ma esistono delle lezioni di musica dedicate esattamente a questo tipo di musica, quindi semplicemente una volta di più vi invito a fare riferimento alle lezioni già registrate in podcast. Sostanzialmente il compositore comincia facendoci sentire i 12 suoni della scala, i 12 suoni della cosiddetta scala cromatica in un certo ordine e questi 12 suoni diventano il principio di organizzazione del brano. Non possiamo sbagliarci perché l'organo comincia il movimento caritas, quindi il movimento centrale, il pannello centrale del Canticum Sacrum, facendoci sentire 12 note in successione. Ovviamente Stravinsky non rinnega il passato, anche se scrive musica seriale dodecafonica, la musica suona sempre come se fosse Stravinsky. Questo è uno dei miracoli del suo stile maturo. Questa musica non sembra mai quella di Schoenberg o di Webern, è sempre puro Stravinsky. Quello che gli interessa è la possibilità di elaborazione del sistema cosiddetto dodecafonico, per esempio l'uso di strutture contrappuntistiche come i canoni, guarda caso, e delle inversioni, dei retrogradi, abbiamo visto già nella costruzione complessiva del Canticum Sacrum. Per esempio, in Caritas l'intervento del coro è un canone inverso, esattamente come i canoni di Bach, di cui abbiamo parlato domenica scorsa, sulla serie che in questo caso viene presentata in retrogrado, partendo dall'ultima nota e arrivando alla prima. Questa è una complessità tecnica. L'effetto è qualcosa di questo genere. Sentite, la prima voce comincia, la seconda, i contralti sono esattamente gli stessi intervalli ma invertiti. E a sua volta la serie che sta usando Stravinsky è la serie presentata dall'organo all'inizio, quei 12 suoni, ma non dal primo al dodicesimo, ma dal dodicesimo al primo. Questo è solo per capire, per darvi un'idea, appena un assaggio della complessità di questa musica. Ma il risultato fonico? Beh, grazie al gusto incredibile di Stravinsky per l'essenzialità, per la purezza del suono, questa sua capacità, come vi dicevo, di scolpire letteralmente nella pietra i suoni, il risultato è magico. Provate una volta di più a immaginare di trovarvi nella Basilica di San Marco, quindi di sentire i suoni, il gruppo strumentale, l'orchestra, che è un'orchestra particolare, ne parleremo un attimo, l'orchestra particolare, il coro, i solisti, con il suono che gira nello spazio della Basilica. Ecco la serie. Sono doppie ance, quindi oboe, fagotto, corno inglese, questi timbri puri, netti, trombe e tromboni, strumenti tromboni favoriti da Stravinsky. Sono archi, ecco il canone inverso nel coro.
Thank you.
secondo pannello dello stesso movimento, spes, speranza, e di nuovo. L'organo, questi pannelli, questi blocchi immobili. Molto ampio, ci manca ancora la fede, evidentemente vi ho fatto soltanto sentire l'inizio, sia per cogliere questa costruzione per blocchi, per cogliere il modo in cui Stravinsky usa il linguaggio seriale, la sua personalissima interpretazione del linguaggio e della tecnica dodecafonica, e soprattutto questa inconfondibile qualità sonora. Vi dicevo la particolarità dell'orchestra. Il Canticum Sacrum è scritto per un'orchestra sinfonica, ma un'orchestra sinfonica in cui mancano deliberatamente, e non è un caso, in maniera perfettamente stravinskiana, tutti i timbri più dolci e più espressivi. Nei fiati non c'è il clarinetto, nei legni, negli ottoni non c'è il corno e negli archi, immaginate un po', mancano i violini e i violoncelli, tutti gli strumenti più lirici. Non si può immaginare una strumentazione più stravinskiana in assoluto. Ora, questa musica sconcertò il pubblico della prima nel 1956, anche perché in Europa nessuno ancora sapeva che Stravinsky aveva cambiato maniera. Tutti pensavano che il Canticum Sacrum fosse un pezzo neoclassico, invece Stravinsky attraversava tutte le epoche, partendo dall'arcaismo trecentesco della Dedicatio e arrivando al recentissimo, modernissimo stile dodecafonico. Ci fu uno scandalo, ma è interessante leggere quello che scrive un grande commentatore, Andrei Vukurevtsev, perché lui dice: nessuno sapeva che il compositore aveva cambiato maniera, ma tutti intuivano l'avvenimento, fra virgolette. Vi fu certo lo scandalo, ma uno scandalo muto, imbavagliato dal divieto di ogni manifestazione nel recinto sacro. Che festa dello spirito! A 75 anni Stravinsky, più giovane che mai, sconcertava i suoi turiferari, i suoi adulatori, con la stessa potenza provocatoria dei tempi della sagra. Non era in effetti questo pubblico lo stesso di quello della sagra, il pubblico che ormai si era abituato ad aspettarsi qualcosa di preciso, e il vecchio compositore, che in realtà l'avanguardia nascente, i giovani leoni, avevano dato per morto praticamente, gli interessava soltanto la sperimentazione ritmica dello Stravinsky del 1913, della Sagra della Primavera. Il vecchio Stravinsky invece in qualche modo si dimostrava addirittura più giovane di tutti i giovani che lo stavano contestando in questo momento, rinnovava completamente il suo linguaggio e scriveva, cominciava quest'ultima incredibile fase creativa, gli ultimi 10 anni della carriera di Stravinsky, ma cominciava proprio con il Canticum Sacrum dedicato a Venezia. Siamo in chiusura, io ne approfitto per ringraziare di nuovo per la parte tecnica Marco Rossetti, Simone Pagani, per ringraziare la nostra curatrice Paola Demiani, ringrazio lo staff della Biennale, di Biennale Musica, il direttore artistico Lucia Ronchetti, e vi do appuntamento al prossimo anno. Una buona domenica da Giovanni Bietti.